Veniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora ben trovati. Oggi volevo concludere quella, un po' il ciclo di Davide. E l'altra volta avevamo visto ancora vicende relativamente a Saul e a Davide.
Ciao.
E oggi invece appunto concluderemo un po' più guardando Davide. E, ripeto, mi sembrava così importante sottolineare quello che dicevo un attimo ancora, quello che dicevo l'altra volta, cioè i re, leggere qualcosa che ha a che fare con i re e, nel racconto biblico non è solo per cogliere delle vicende umane e pure importanti, no? E di come Dio ha a che fare con quegli uomini e quindi in qualche modo come ha a che fare con noi, ma anche proprio la figura del re come qualcosa che ha a che fare con noi, in quanto noi siamo un popolo regale, sacerdotale e profetico. E allora in qualche modo credo ci siano delle evocazioni, no, che queste figure possono dare anche a noi in termini di quello che significa essere re. E, allora, seguite il capitolo, diamo un attimo velocemente un'occhiata alla fine di Saul, nel capitolo 28 del primo libro di Samuele. Perché a un certo punto si dice che al capitolo 28, al versetto 3, si dice che Samuele era morto e tutti e tre avevano fatto il lamento su di lui. Poi l'avevano seppellito a Rama, sua città, Saul aveva bandito dalla terra i negromanti e gli indovini. Attenzione, il fatto che Samuele, la notizia della morte di Samuele, in realtà c'era già stata data. Perché nel capitolo 25, qualche capitolo prima, si dice che Samuele morì e tutto Israele si radunò e fece lamento su di lui, lo seppellirono presso la sua casa a Rama, Davide si alzò e scese verso il deserto di Paran. Quindi di per sé ci avevano già avvertito di questa morte, adesso ce la ridicono, e allora significa che se ce la ridicono è perché in qualche modo avremo ancora a che fare con Samuele, qualcosa succederà. E allora Saul aveva bandito dalla terra i negromanti, gli indovini, i filistei si radunarono e andarono a porre il campo a Sune. Saul radunò tutti i treni e si accampò su Gelboe. Ancora il solito scontro, no, che ha segnato tutto questo periodo con i filistei, si prepara alla battaglia e quando Saul consultò il Signore non gli rispose né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi ministri: cercatemi una negromante, perché voglio andare a consultarla. Ormai veramente è un uomo allo sbando. È un uomo, cioè, il testo ci dice che lui aveva, no, bandito i negromanti, gli indovini, adesso di fronte alla battaglia con i filistei, eccetera, lui, vedendo che vuole cercare una negromante per consultarla. I suoi ministri gli sposero di una negromante a Endor. Saulo si camuffò, si travestì e partì con due uomini, arrivò da quella donna di notte, disse: pratica per me la divinazione mediante uno spirito, evocami colui che io ti dirò. La donna gli rispose: tu sai bene quello che ha fatto Saul, hai eliminato dalla terra i negromanti e gli indovini, perché dunque tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? Saul giurò per il Signore, per la vita del Signore non avrei alcuna colpa per questa faccenda. Ella disse: chi devo evocare? Rispose: evocami Samuele. La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Rispose il re: non aver paura, che cosa vedi? La donna disse a Saul: vedo un essere divino che sale dalla terra. Le domandò: che aspetto ha? Rispose: è un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello. Saul comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato evocandomi? Saul rispose: sono in grande angustia, i filistei muovono guerra e Dio si è allontanato da me, non mi ha risposto né attraverso i profeti né attraverso i sogni, perciò ti ho chiamato perché tu mi manifesti quelli che devo fare. Samuele rispose: perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te e è diventato tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato a un altro, a Davide, poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non mi hai dato corso, eccetera, eccetera. E dice, versetto 19, il Signore metterà Israele insieme a te nelle mani dei filistei, domani tu e i tuoi figli sarete con me, cioè morirete. Il Signore metterà anche le schiere di Israele in mano ai filistei. Cioè è una seduta spiritica, no? E ci può sembrare un po' strano trovarla nella Bibbia, che io sappia è l'unica volta. Primo Samuele capitolo 28, stiamo vedendo la fine di Saul. Da una parte io direi intanto non ci deve sorprendere, nel senso che allora innanzitutto non ci deve, beh, allora se lo dice la Bibbia è vero? Dobbiamo crederci, ci sono altre cose. No, cioè la Bibbia parla della vita degli uomini con le sue, con tutti i casini, le cose chiare, le cose scure che noi abbiamo. Allora, credo che intanto questo sia bello, il fatto che la Bibbia continua a parlare di noi. E in un mondo come il nostro, dove da una parte ci si sente scientisti, no, eccetera, dall'altra parte i maghi, gli oroscopi e i ciarlatani continuano ad avere un mercato di livello alto, questo dice qualcosa che ha a che fare sempre con noi, no? Cioè, su cui, ecco, anche qui non è, non viene detto è così, non è così, cioè è la storia degli uomini con tutte le domande, con tutte le ambiguità. Allora, e Dio ha a che fare con noi così come siamo. Ricordate sempre questo, no? Cioè che i libri spirituali narrano le cose come dovrebbero essere, no? Cioè quindi i vari santi, varie cose, cioè tutte le loro gesta, tutte, sempre perfetto, sempre, no? E la Bibbia parla di come noi siamo. E quindi bisogna partire da qui. E due, al di là di tutto, qui, qui Donatella potrebbe dirci qualcosa di più, senso psicologico, c'è tutta una relazione di Saul con Samuele, no? Che non è risolta. Mentre in qualche modo, quando nel capitolo 25 si dice che Samuele muore, Davide fa il lutto e se ne va, no? Samuele rimane attaccato, è un uomo che non riesce a staccarsi dalla figura di Samuele, di Saul, scusate, no? È un uomo che non riesce a staccarsi dalla figura di Samuele, che non riesce a prendere delle decisioni, non riesce a tenere in mano la sua vita, ormai è allo sbando, no? Per cui addirittura va a cercare una negromante che lui stesso aveva, no, la categoria cacciato, in una relazione che non si è risolta, in una relazione che non, no, di cui non si è chiusa per poi ripartire a vivere, no? Cioè Saul rimane lì. Veramente tragica la figura di Saul, eh? Veramente tragica. Tanto tragica che poi lui ormai andrà sempre più verso la fine, e la fine la accenniamo soltanto, sarà poi in questa battaglia che nel capitolo 28 si prepara, e poi nel capitolo 31 invece ci viene raccontata dove Saul viene sconfitto, al capitolo 31, e allora il versetto 13: la battaglia si concentrò intorno a Saul, gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, prima che vengano quegli incirconcisi a trafiggermi e schermirmi. Ed ormai perso, lui dice a un suo scudiero: non lasciarmi vivo nelle mani dei miei nemici, uccidimi. Ma lo scudiero non lo volle perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e gli si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì anche lui. E qui muore anche Jonathan, colpirono a morte Jonata, viene data in Malchisua, eccetera. E poi è triste perché lo prendono, gli prendono i loro corpi e li appendono alle mura di Bet-Shean, una città di cui sono state ritrovate le rovine, e poi dopo andarono altri di una tribù dei Galad, vanno e prendono il corpo di Saul e lo seppelliscono. Quindi una vocazione fallita, tragica, che tra l'altro rimane, cioè nel senso che sì, cioè nel senso che non è detto che le cose vadano così naturalmente, no? Cioè non è detto che le vicende umane, dice, vabbè, tanto poi le cose si aggiusteranno, come se le cose si aggiustano da sole, no? Come se le cose no, c'è la nostra vita è un qualcosa di preziosissimo e di altissimo che ci è affidata nelle nostre mani, no? E per quello che possiamo è nelle nostre mani. Non tutto possiamo della nostra vita, non tutto è nelle nostre mani, ma c'è una parte che è nelle nostre mani e si gioca nella nostra libertà, nel nostro. Per cui Saulo rimane, no, la figura, la possibilità di un fallimento. E allora il secondo libro di Samuele ormai ci narra le vicende di Davide, che diventa re, non diventa re immediatamente, cioè vabbè, i primi capitoli, tra l'altro se poi avete tempo fermatevi anche sull'elegia funebre di Davide, è bella, su Jonata, sì, di Davide su Jonata e Saul, no? Al capitolo primo del secondo libro di Samuele. E che Davide appunto fa per Jonata e Saul, dove si dice: una grande pena ho per te, fratello mio, Jonata, tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa più che l'amore di donna. E credo che qui ci sia veramente tutta la bellezza e la profondità dell'amicizia. E poi i capitoli successivi, il 2, il 3 e il 4, che non leggiamo, sarebbero anche interessanti così leggerli perché in qualche modo breve, cioè narrano di come Davide arriva a diventare re, cioè nel senso che nel capitolo 1 ci viene subito detto che lui viene consacrato re di Giuda. Ricordate, perché noi un po' magari non lo sappiamo, cioè, per cui quando ci sentiamo Israele e Giuda, diciamo è la stessa cosa, no? Nel senso che Israele dice le tribù del nord, le 10 tribù del nord, Giuda dice le 2 del sud, Giuda e Beniamino. Ricordate che Davide era della tribù di Beniamino, no? Che quindi era associata a quella di Giuda, e quindi in qualche modo Gesù sarà figlio di Davide, che viene dalla tribù di Giuda, no? Però di per sé. E allora Davide viene proclamato re del sud, no? Non del nord, no? Nel nord c'è un certo Ishbaal, figlio di Saul, che è re del nord. E questi capitoli narrano delle vicende, tra l'altro c'è di scontri, c'è addirittura un primo scontro che parte dal fatto che si incontrano le tribù, i capi delle tribù del nord con quelli del sud, e si affrontano e dicono vabbè, vediamocela con uno scontro con 12 uomini da una parte contro 12 uomini dall'altra parte. Questo scontro finisce in una strage che fa partire una battaglia. E poi ci sono tutte varie vicende, sempre un po' tristi, perché di uccisioni, di tradimenti, nostre vicende. Cioè sono interessante come veramente anche questi testi non sono per niente moralisti, cioè, no, non sono, nel senso ci narrano queste vicende, no, non che non c'è poi un giudizio, un qualche cosa, ma non... non con quei toni moralistici che no, dicono ecco, esemplari, così no, bisognerebbe fare invece. Ci narrano queste vicende tristi, ambigue, in cui appunto a un certo punto Davide viene proclamato al capitolo 5 re anche del nord. Ishbal muore, muoiono anche il capo dell'esercito, tra l'altro c'è anche questa figura di Joab, ricordatevi questo nome perché lo ritroveremo, Joab, no? Che è il capo dell'esercito di Davide, che in pratica che succede? Che in questa battaglia di cui vi dicevo prima, fra il nord e il sud, il capo dell'esercito del nord, Abner, a un certo punto fugge e il fratello di Joab lo insegue e Abner gli dice: guarda, lasciami perdere, non voglio combattere con te, non voglio ucciderti, lasciami perdere. E invece questo lo insegue. Abner di nuovo gli dice: guarda, cerca qualcun altro, questo combattono e il fratello di Joab muore, perché cosa? Non lo uccide. No, però il testo più volte ci dice: vabbè, non vuole uccidere. E allora che succede? Che poi Joab, vabbè, sembra che dice vabbè, che le cose siano ormai. Abner, dopo tante vicende, viene lui da Davide a dire: guarda, sii tu re su tutti noi, facciamo un'alleanza e sii tu re con tutti. E Davide dice: Joab, vabbè, vai in pace. Allora Abner se ne sta andando, Joab viene e gli dicono: guarda che Abner è venuto ed è andato da Davide, e Davide ha lasciato andare in pace. Così insegue Abner, che pensa che Joab, perché hanno fatto questa alleanza, vada dato in pace, e quindi in realtà Joab, appena arriva a tradimento, uccide Abner. E Davide dice: no, io sono innocente di queste cose, non l'ho voluto io, ed è vero, però non fa nulla contro Joab. Vedremo che Joab sarà una figura particolare, no, che avrà sempre più peso, cioè purtroppo nella vita di Davide. Vabbè, allora Davide viene consacrato re nel capitolo 5 e vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele e tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed estinsero Davide re di Israele. Vedete, prima era re di Giuda, adesso gli anziani, cioè quelli che contano, i notabili, no? Gli anziani. Ricordate che gli anziani poi è anche uno dei gruppi che noi incontriamo nella passione di Gesù, no? Il racconto della passione, cioè c'erano quelli che lo processano, sono i sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Gli anziani sono il potere economico, gli scribi sono il potere intellettuale e i sacerdoti sono il potere religioso. Nei convegni voi avete gli imprenditori, avete il vescovo, avete, no? Quindi ci sono i vari poteri. E come vedete è sempre la stessa storia. Allora questi anziani che vanno da Davide, loro che contano e dicono: ecco, noi ti vedono che... Allora è Davide che diventa re anche del nord, e quindi in qualche modo è interessante questa cosa, no? Israele e Giuda, cioè quasi come se la Bibbia, in realtà tutta la Bibbia, non parli altro della questione della fraternità. Cioè, il problema dei fratelli, di come essere fratelli. E questo è un momento felice, no? Di unione. Il re fa comunione. Il re mette insieme. Come vedremo, durerà poco. Perché poi ci sarà Salomone ancora, con cui il regno sarà ancora unito, e dopo Salomone, Geroboamo al nord e Roboamo al sud si divideranno il regno, e non solo, dopo un po' si faranno anche guerre. Allora è sempre il problema di come essere fratelli, è sempre quello il problema. E allora è interessante che qui già si dice, no, c'è un bisogno di un re, no? Ma è un re nella figura poi profetica, messianica, di quel re che noi crediamo che si è rivelato pienamente nel Signore Gesù, cioè di uno che faccia comunione, no? Non a caso anche umanamente, credo questo lo sentiamo, fin tanto che ci sono i nostri genitori, tante volte le relazioni tra noi fratelli sono più intense, no? Quando vengono meno i nostri genitori, spesso i fratelli si allontanano, no? C'è quasi cosa dire, c'è bisogno di una persona che unisca persone, c'è bisogno di una, no, di una comunione, no? E non a caso, anche per dire, no, cioè, liturgicamente noi nelle nostre celebrazioni ci possiamo chiamare fratelli e sorelle a partire dalla persona di Dio Padre. È tutta una fraternità, cioè lì un annuncio profetico, è tutto da fare, è tutto da costruire, è tutto da... Però lì ci viene detto che c'è nel il Padre che ci ha donato il Figlio suo, che ci permette di poter dire fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Allora, Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. 40 anni, vedete ancora un altro numero, 40, 40 anni del popolo nel deserto, 40 giorni di Gesù nel deserto, 40 anni del regno di Davide. Quindi sempre questo numero che dice il tempo giusto, la completezza. Al versetto 6, attenzione, perché il versetto 6 ci presenta per la prima volta un altro tema, un altro luogo che sarà fondamentale. Cioè Gerusalemme. Perché fino adesso, nella storia, no, Gerusalemme è stata citata nel libro dei giudici, però non è stata conquistata. Gerusalemme non è stata conquistata. Fra l'altro anche gli scavi archeologici ci dicono che la città aveva una certa forza, un certo grado di civilizzazione, già prima di Davide. Ci sono, anche l'archeologia purtroppo è soggetta a volte a visioni nazionalistiche, per cui ci sono alcuni in Israele che dicono no, qui la città di Gerusalemme comincia con Davide, prima cos'è? Cioè, no? E invece ci sono altri archeologi, sempre ebrei, che hanno fatto vedere come invece c'era un sistema di fortificazioni, di idrico soprattutto, no? Cioè, comunque. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. E, questa città è una ben difesa, per cui c'è questa cosa da parte degli abitanti di scherno, no? Di dire: ma guarda, pure se mettiamo l'opzione, loro partiranno a difendere. E tra l'altro, attenzione. È interessante anche questo che dice la visione politica di Davide, no? Perché Davide allora fa sua città capitale non una città del sud e non una città del nord, per non schierarci da una parte o dall'altra, ma perché Davide stava a Hebron, attenzione, Hebron è sotto Gerusalemme, quindi va a prendere una città che è quasi a confine tra il nord e il sud. No? E che fra l'altro non era abitata dagli anziani delle tribù, quindi poteva anche muoversi con più libertà. Per dire: Davide non potrà entrare qui, ma Davide espugnò la rocca di Sion, la rocca, quindi la rocca, Gerusalemme è forse qualche volta abbiamo già detto, no? La città antica è su un monte, non molto scosceso, cioè sono due valli che essenzialmente una ormai è coperta, cioè quindi è così, l'altra rimane, la valle di Josafat, quella, e circondata da tutta una serie di monti che sono più alti. Gerusalemme invece è questo monte in mezzo, no? Probabilmente era stata scelta dagli antichi abitanti proprio perché da lontano non si vedeva, perché c'erano questi monti che le fanno corona. Ricordate i salmi che dicono: come i monti cingono Gerusalemme, così il Signore intorno al suo popolo, no? E quindi c'era una rocca, e Davide espugnò la rocca, c'è una scrizione sulla città di Davide, vedete, già diventa la città di Davide. E Davide disse in quel giorno: chiunque vuole costruire Gebusei attacchi attraverso il canale, gli zoppi, i ciechi che odiano la città di Davide. Per questo dicono: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Attenzione, questi versetti sono abbastanza difficili perché il testo è corrotto. Per cui, anche per esempio attraverso il canale, non tutte le traduzioni optano per questa scelta, per questa parola di dire canale. Perché se fosse veramente il canale dice, che, perché sono stati trovati questi canali, ci sono, si possono visitare, cioè dei canali, cioè nel senso che questa città aveva creato tutta una serie di canalizzazioni interne per far affluire direttamente l'acqua dalle sorgenti, spostarle in su. Perché naturalmente quando si prendeva una città nell'antichità la si assediava e la prima cosa che si faceva qual era? Prendere le sorgenti, no? In modo che la città fosse alla sete, no? Cioè quindi cadesse prima. Allora sono state realizzate che si possono, tra l'altro ci vedono, si possono visitare, c'è tutto un parco archeologico che è Gerusalemme. Allora, tra l'altro il cieco e lo sordo non entreranno nella casa. Questo elemento viene poi ripreso nel Levitico, che era il divieto che chiunque avesse una malformazione fisica non poteva entrare nel Tempio. Ricordate Pietro e Giovanni alla Porta Bella? Che c'è lo zoppo, no? Che stava lì fuori e non poteva entrare, perché chi aveva un difetto fisico, tenete conto che nell'antichità, ancor più di noi, anche se da noi un po' rimane, no? Cioè in qualche modo anche il male fisico era legato un po' al male morale, per cui se, ricordate il racconto del cieco nato, no? I discepoli che dicono a Gesù, quello è nato cieco perché ha peccato lui nel grembo di sua madre o ha peccato? Per cui erano quasi dei peccatori, no? Anche da noi, fino a non molto tempo fa, le persone con degli handicap venivano tenute nascoste in casa, era una vergogna, no? Cioè tante volte, no? Quindi, allora è questa cosa qui. Però attenzione, Yerushalayim. Per la prima volta, ecco, diventa, ci si parla di Gerusalemme, cioè si parla in questa maniera, e Gerusalemme diventa la città di Davide. Attenzione perché, appunto, Gerusalemme poi ormai attraverserà tutta la storia della salvezza fino alla fine, perché gli ultimi capitoli dell'Apocalisse parlano della nuova Gerusalemme, della nuova Gerusalemme, della città di Davide. E poi soprattutto della promessa legata, come vedremo, a Davide, no? Della discendenza, della discendenza. Yerushalayim significa, normalmente viene detto Yerushalayim, dovrebbe significare città della pace, Ir Shalom, è un'etimologia popolare, cioè nel senso che scientificamente l'ipotesi, una delle ipotesi è che invece fa riferimento a una divinità, Shalom, che probabilmente era una divinità di questa popolazione ebusaica, no? Però popolarmente poi è passato questo Ir Shalom, città della pace, no? Cioè, che appunto paradossalmente ne ha vista molto poca e ne continua a vedere molto poca, no, veramente, per dire, io per la mia piccola conoscenza che ho della città, da cui ci vado ormai da 12-13 anni, e in questi 12-13 anni veramente l'aria è diventata sempre più pesante, E anche l'anno scorso che ci siamo andati parlando con il custode di Terra Santa, che lui ci vedi, è la massima autorità cattolica, e provando a chiedere, ma io ho questa impressione da esterno a lei, cosa mi dice? E dice, sì, sì, perché è così. Cioè. E dall'altra parte, appunto, Gerusalemme è specchio del mondo, no? Il Salmo dice che là tutti siamo nati. Noi non siamo nati a Gerusalemme, però in qualche modo nella fede siamo nati lì. No, lì si dice qualcosa che è per tutti, no? Cioè per tutti noi, no? Simbolicamente, come significato, no? Tra l'altro è la città, e se voi prendete il capitolo 4, no, della Genesi, facciamo un po' di ginnastica biblica, e il capitolo 4 della Genesi, leggiamo solo questa parte qui, al versetto 17, i versetti prima sono il racconto che conosciamo di Caino e Abele, e si dice che ora Caino conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch, poi divenne costruttore di una città, che chiamò Enoch dal nome del figlio. E allora, il primo costruttore di una città nella Bibbia è Cainò. Attenzione, non storicamente, ovviamente anche qui è un significato simbolico, ma qui ci dice che in qualche modo la città intesa come no, una organizzazione sociale no, di uomini ha qualcosa a che fare con Cainò. Cioè con Cainò che ha ucciso il fratello, viene da una tragedia enorme, ha ucciso il fratello. E ha paura di essere ucciso a sua volta perché ha innescato una dinamica di, no, di distruzione. Tra l'altro ha ucciso anche parte di sé perché lui era fratello, no? In quanto c'era l'altro che ti fa fratello, no? In qualche modo l'altro ci cambia, no? Io ho un solo nipote, però mi ricordo che quando è nato e che mia mamma diceva: ecco, guarda lo zio, qual è il tuo zio? Dicevo: da quando sono diventato zio? E poi sono andato: chi mi ha chiesto il permesso? No? Cioè, e l'altro viene e ti cambia, no? E ti cambia. L'altro viene e sei madre, no? Cioè tu dici: ma così, no? E per cui Cainò, uccidendo Abele, ha ucciso anche parte di sé, no? E allora organizza questa struttura, una struttura dove si possa essere vicini nella solitudine, si possa essere vicini nella rimozione della fraternità. La Bibbia, dicevo, il problema fondamentale è la fraternità. E allora a volte, cioè il tentativo qual è? Dire: non ne dobbiamo parlare. Cioè dobbiamo essere vicinissimi, farci dei sorrisi, eccetera, ma non fratelli. Non fratelli. Ed è interessante che Enoch nacque nella discendenza di Cainò, dice, ci sono alcuni nomi, e dice Enoch nacque Irad, eccetera, eccetera. Poi dice Ada partorì Yabal, che fu padre di quanti abitavano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal, che era il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Quindi nella città si fa festa, c'è la cetra, il flauto, i musicisti. Si a sua volta partorì Tubal-Cain e Fabro, quindi la città con tutta la tecnologia, con tutta il fabbro, le armi, no? La potenza, eccetera, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Nama. Sapete che significa Nama? Nama significa la bella. E nelle Bibbie dice, nella mia traduzione, nelle note dice Nama, la bella, l'amata. Potrebbe essere l'eponima o l'eponima di un'altra, tra virgolette, professione sulla quale il testo tace. No. Cioè la città è il luogo della prostituzione. Perché nella città, dato che non c'è fraternità e non c'è amore gratuito, tutto si paga. Tutto si vede. E per cui ci sono le nama, le nama. Anzi, dove la prostituzione viene istituzionalizzata, questa è la città. Veramente. Allora è interessante perché anche qui, no, noi troveremo questa questo Davide che prende una città. E la prende anche lui per potere, in qualche modo, per unirsi, però per farsi la società, eccetera. E un Dio che viene ad abitare nella nostra città di prostituzione, per cambiare da lì dentro, no? Cioè per rendere la città luogo di prostituzione, città luogo di comunione. E questo attraverso una fraternità fino alla fine, no? Una fraternità fino alla fine. E Rossi De Gasperis, questo gesuita che vive da tanti anni a Gerusalemme, lui una volta mi colpiva perché diceva che spesso camminando nella città vecchia, che poi la città vecchia è incredibile, è un chilometro per un chilometro, cioè è un chilometro quadrato. È diviso nei quattro quartieri, armeno, cristiano, musulmano e ebraico, no? Però allo stesso tempo una, come dire, un agglomerato di tensioni, cioè tu lo respiri nell'aria. Cioè camminando, no, questo scontro, questo essere uno contro l'altro, è così che lo respiri. Semplicemente per la presenza dei militari che presidiano il... No, lui diceva che spesso camminando e sentendo tutta questa cosa, no, e poi lui andava al Golgota, perché in qualche modo lì è, come dire, questo che Dio fa, no, in fondo di fondo è tutto questo male, che cosa può fare se non morire per gli altri? Se non effondersi, più di questo non può fare. Di fronte a questi fratelli contro. E allora Davide, io leggo ancora questo capitolo e il, ancora velocemente, e quindi Davide diventa re, diventa sempre più potente, in versetto 10 Davide andava sempre più crescendo in potenza, il Signore Dio degli eserciti era con lui. Hiram, re di Tiro, inviò messaggeri a Davide con legno di cedro, carpentieri e muratori, i quali costruirono una casa a Davide. Vedete, naturalmente Davide si aggiusta un po', e questo di Tiro del Libano gli manda, no, per l'alleanza, gli manda cedro e muratori, e gli costruiscono una bella casa. Davide seppe allora che il Signore lo confermava re di Israele ed esaltava il suo regno. Per amore di Israele, suo popolo, Davide prese ancora concubine e mogli da Gerusalemme, dopo il suo arrivo da Ebron. Queste generarono a Davide altri figli e altre figlie. I nomi di quelli generati a Gerusalemme sono Sannoa, eccetera, eccetera. Cioè, fino adesso Davide aveva tre mogli, Abigail, Achinoam e Michal. Michal era la figlia di Saul, no? E adesso ne prende ancora altre. Cioè, certamente nell'antichità avere tante mogli, oltre che nell'antichità, anche adesso, ma però era per avere sessualmente potenza, ma anche figli, perché uno poi moltiplicava i figli, c'era un sacco di figli, no? Che era il suo clan, si pensava erroneamente, perché poi sapremo che Davide come padre era un sacco di casini, cioè perché dei figli gli faranno guerra. Perché è sempre così, cioè non è che c'è tanti figli, e quindi tante mogli, no? Cioè, però dall'altra parte c'è anche questo, che Davide è l'amato, ricordate, Dodì, no? Cioè è colui, questo uomo con tutte queste vicende, però è profeticamente in qualche modo nel nome porta, no? Questo essere a che fare con l'amore. E allora nel capitolo 6 che succede? Succede che Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, il numero di 30.000, poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda per far salire di là l'arca di Dio sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. Attenzione, nei primi capitoli del libro di Samuele noi leggiamo che l'arca, intanto che l'arca era stata persa in battaglia, perché erano andati a combattere contro i filistei, avevano perso, allora hanno detto, abbiamo perso, era perché non avevamo l'arca, andiamo a prendere l'arca, portiamo l'arca e con l'arca vinceremo, sicuramente. E invece di vincere, le perdono, e tanto che non solo i figli di Samuele vengono uccisi, ma anche l'arca viene rubata, cioè rubata, viene presa, no, come bottino di guerra. Soltanto che i filistei a tenere l'arca cominciano ad avere problemi perché scoppia la peste, scoppia altre cose, a un certo punto dicono, senti, l'arca, rimandiamola dove l'abbiamo presa, no? Cioè, e allora ritorna l'arca, soltanto che anche lì, riprendendola, diventa un problema anche per gli ebrei, perché succedono dei casini anche lì, tanto che a un certo punto loro dicono, vanno da un certo Aminadab, se non sbaglio, e gli dicono, guarda, tu diventa sacerdote, tieni l'arca a casa tua e ritorno a posto. Cioè, nel senso che avere a che fare con il Signore è un problema. È un problema. Cioè, è un problema nel senso che una cosa è, sai, il Signore, sì, gli voglio bene, gli voglio bene, poi gli sta a casa sua, non so che carina. Lo vado a salutare una volta alla settimana, no, gli dedico 45 minuti, non di più. E poi a posto. questo, no? Una cosa è che cerca di fare sempre, ma un po' è così anche nelle nostre relazioni, no? Poi così anche nelle nostre relazioni. E allora avere a che fare con la presenza del Signore nella relazione sì, è problematico, perché ti scuote, perché ti mette in discussione, perché la sua parola, perché lui è santo per eccellenza, è l'altro per eccellenza, no? Per cui anche Israele dice, mettiamolo lì, tranquillo. Però Davide, ecco, non è stato, è stato messo da parte, ma non dimenticato. Per cui Davide lo va a prenderlo per portarlo nella città, c'è anche un'impostazione politica, cioè nel senso, la capitale, no? L'unico regno, l'unico Dio, no? Se allora lo vanno a prendere, posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, la tolsero dalla casa di Aminadab, perché era sul colle, eccetera, eccetera, saltiamo alcuni versetti, succede che a un certo punto i buoi vacillano, lo mettono su un carro, l'arca sta per cadere, un puzza la prende, no? Così, e il Signore si arrabbia e lo fa morire. E anche Davide ti dispiace, però quelle cose vanno avanti. Allora ricordate sempre che questo dobbiamo, non è che il Signore lo fa morire, cioè, e ti racconti che poi con molta probabilità ricordiamo sempre che sono racconti, cioè qui vuole sottolineare ancora di più che tu non puoi mettere mano su Dio. Non puoi mettere mano su Dio. Dio è irriducibile a essere cosa. E ricordate che al Monte Horeb, quando si arriva lì per l'alleanza, il Signore dice a Mosè, poni un limite al popolo e non superino questo limite. Se supereranno questo limite, moriranno. Attenzione, poi noi decodifichiamo, no? Cioè non si muore perché l'altro ti fa morire, cioè se in una relazione non c'è un riconoscimento di un'alterità, no, la relazione muore. Cioè nel nostro desiderio di cosificazione, nel nostro desiderio di impossessarsi dell'altro, noi distruggiamo l'altro, distruggiamo noi stessi. Allora quell'alterità di Dio, no, è importante, perché è un'educazione all'incontro con l'altro che non sei tu, che non sei tu. E allora... poi qui il racconto continua ed è anche bello, molto particolare, perché l'arca arriva, Davide danza, no, davanti all'arca con tutte le sue forze, in pratica nudo, il testo dice cinto di un efod era un fazzolettino, cioè qualcosa che si metteva qui, però danzando, ballando, no, cioè, immaginate, cioè. Tanto che Michal, stando alla finestra, vedendolo così, lo disprezza. Dice, ma questo non è, no? Questo che fa il pazzo lì, nudo, in modo che tutte le servette lo vedono, eccetera, eccetera, questo non è. Però questo dice la... Dall'altra parte sempre questo l'amato, no? L'uomo che con tutta il suo, no? Anche i suoi problemi, i suoi casini, però si coinvolge, no? Nella relazione. E allora, con questo chiudiamo, facciamo l'ultima cosa, al versetto 7, scusate, al capitolo 7, io direi, quando si fu stabilito nella sua casa, il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Nathan, vedi, io abito in una casa di cetro, mentre l'arca di Dio sta sotto i tetti di una tenda. Interessante, no? Lui ormai... il suo potere è consolidato, si è fatto una bella casa con legni di cetro e gli vengono gli scrupoli, no? Di dire, ma come dire, se vede anche quelle persone che sono ormai arricchite, eccetera, eccetera, che verso la fine della vita vogliono fare qualcosa per la Chiesa, no? Dice, ma però vorrei fare una bella opera per la Chiesa, no? Cioè, per il Signore. E perché l'arca, ricordate questa cassa, stava sotto la tenda, come era quando era nel deserto, i leviti portavano la tenda del convegno. Nathan rispose al re, Nathan è il profeta, va, fa quanto hai in cuor tuo perché il Signore è con te. E il profeta, eppure si sta sbagliando. È interessante perché anche i profeti, non è detto che tutto quello che viene fuori dai profeti sia oro colato, per cui facciamo sempre attenzione a, come dire, a delegare, no? A uomini e donne, che pure Nathan, vedremo, no? Cioè, no? Però Nathan rimane Nathan. E non è detto che lo dice, perché lo dice Nathan è verità. Ma si sta sbagliando. Poi tutto preso da sta cosa, sì, bello, bello, vai, il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore. Vai, di al mio servo Davide. Così dice il Signore. Forse tu mi costringerai in una casa perché io ti abito. Forte questo, no? Il Signore dice, ma a dire quello. Tu che mi sei esaltato, che tu mi hai detto, sì, il Signore è con te. Sì. Vai a dire quello. Tu vuoi fare la casa a me. Tu lo fai la casa a me. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, vedete, il Signore ama più camminare insieme con noi che starsene in una casa, no? Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui ho comandato di pacere il mio popolo, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Bellissimo, non si dice, cioè, se avessi voluto una casa, l'avrei detto, no? Cioè, adesso per questo spargi la casa, pure tu ti sei esaltato, caro Nathan. Ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te ovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, il mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato. Vedete, questo interessa al Signore, no? Che l'uomo abbia una terra e che possa vivere insieme nella pace. Questo è interessante, non le case. Le grandi liturgie, noi ci riempiamo ancora oggi, no? Facciamo una bella liturgia, una bella celebrazione, facciamo. Poi dopo una bella mangiata, anche un po' di soldi, e dice... ti darò riposo da tutti i Signore che annuncia che farà a te una casa. Ecco, è interessante. E ti voglio dire che tu io ti farò una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Vedete, io farò a te una casa, nel senso di un casato. Una discendente. Perché quello che fa la casa sono le relazioni, no? Quello che dà la dignità è la relazione, no? È vero, io farò a te una casa, tu fai una casa a me. E dice, quando i tuoi giorni saranno compiuti, io susciterò un tuo discendente da te, dopo di te uscito dalle tue visce e renderò stabile il tuo regno. Egli edificherà una casa al mio Signore, al mio nome, scusate, io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Vedete, lui la farà una casa, no? Nel senso che come tu la intendi. E qui è sempre un po' il discorso della condiscendenza divina, no? Ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto sul re, cioè che il re, il Signore non lo voleva, eccetera, eppure a Samuele gli ha detto taglielo, tanto che poi lo stesso Samuele non gliel'avrebbe dato, no? Ma il Signore dice taglielo, poi sarò io che cambierò le cose. Tu vuoi fare quattro mura belle con qualche ornamento? Intanto non le farai tu, ma le farà tuo figlio. Poi me la vedrò io. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio, vedete? Se farà del male lo colpirò, eccetera, eccetera, ma non ritirerò da lui il mio amore, come non l'ho ritirato da Saulo e come ho rimosso di fronte, che ho rimosso di fronte a te. Non l'ho ritirato da Saulo. La tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo questa visione. Allora è interessante, no? Perché tutto qui c'è questo inizio di tutta una vicenda che poi troverà sbocco in Gesù. In Gesù e vi ricordate nel racconto, nel dialogo con la Samaritana, dove la Samaritana continuava a dire, no? Ma dov'è il monte dove dobbiamo andare ad adorare? Abbiamo ragione noi Samaritani sul monte Gerizim, o avete ragione voi Giudei sul monte Gesù dice credimi donna, è giunto il momento in questo che né sull'uno né sull'altro, perché i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità. E il Padre cerca di questi adoratori. E oggi nella seconda lettura, credo, se non mi ricordo male, ci sarà proprio quel passo di Paolo che dirà ricordatevi che voi siete il Tempio di Dio. E che Dio abita con voi, se Dio vuole. Allora, io credo che noi non l'abbiamo capito fino in fondo questo. Noi non l'abbiamo capito fino in fondo. Non l'abbiamo capito fino in fondo perché fatichiamo nelle relazioni. Perché fatichiamo in coinvolgerci in relazioni dove l'altro è con te sempre e dove in qualche modo tu sei chiamato a fare i conti con l'altro sempre, in tutte le dimensioni della tua vita. Noi vogliamo mettere spazio, cioè come dire limite, lasciamo stare il discorso impositivo del limite dell'altro, no? Ma nel senso con per paura, cioè no? Vogliamo nelle spazi in cui l'altro non entra, che ci lascia in pace. E così continuiamo a fare con Dio. Così continuiamo a fare con Dio. Poniamo un limite, no? Allora, noi non abbiamo più tempio, però certamente in qualche modo le chiese, le cappelle, cioè perché noi quando entriamo in quella stanza ci sistemiamo, no? Se c'è qualche bambino che parla, diciamo, shhh, abbassa la voce. Siamo in cappella, perché c'è il Signore, vedi, vedi là, dice il Signore. E quando invece siamo usciamo da quella porta ci rilassiamo, siamo più tranquilli, cioè perché lui sta là, sì, sta pure qua, sì, però lì è da proprio attento, qui c'è tante cose da fare. No. In qualche modo la dinamica del tempo ce la portiamo dentro, perché ha a che fare con la relazione. Perché ha a che fare con la relazione. E allora i muri contengono. I muri contengono. In qualche modo, no? Nella tradizione orientale cristiana c'era l'angolo bello, cioè anche noi un po' ce l'avevamo, però noi abbiamo perso, anche loro l'hanno perso abbastanza, però l'angolo bello era un angolo della casa, anche in cucina eccetera, dove c'era una piccola icona, no? E che in qualche modo aiutava, no? A far, cioè come dire, presente, a scientizzare che Dio è con noi, anche nella nostra casa. Allora che Dio con noi è nella nostra casa, fuori, eccetera, no? Cioè, però questo non ci fa paura, non diventa, cioè da una parte uno dice, ah, ma mi lasci un po' respirare, no? Solo nella logica dell'amore uno in qualche modo coglie la bellezza di poter essere insieme a un altro, in qualche modo sempre. Allora ci fermiamo qui, le vicende di Davide non finiscono qui, ma noi la prossima volta andiamo avanti, non ci fermeremo su Davide, ma un po' perché poi ci saranno alcune cose che le abbiamo anche fatte, cioè quel famoso racconto del peccato di Davide con Uria, con Sabea, vi ricordate, l'avevamo letto già una volta. Solo per dirvi che poi gli ultimi anni di Davide saranno molto addolorati, se si può dire così, dagli scontri con i figli, perché addirittura ci sarà un figlio che tenterà di prendere il regno, no? Quindi e Iov lo ucciderà, lui no? Piange poi il suo figlio morto che non voleva che morisse, no? Cioè, però dire com'è, ecco, c'è tutta una vicenda di Davide, sì. Bene, allora ci prendiamo un po' di tempo, per chi può così nel fare un po' di silenzio e rileggersi tutti i testi, e per chi vuole ci vediamo meglio.